storie mondiali.
Nel secondo lustro del XXI secolo si celebrarono l'anno internazionale della biodiversità e quello della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Certo, l'inaugurazione del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo costruito a Dubai, col sudore di 12.000 operai immigrati in stadio di semischiavitù, non è proprio il manifesto migliore. Neppure se è green. Della natura ci stiamo cominciando a prendere un po' cura, anche se è malvagia. Un terremoto devastante scuote Haiti, lasciando dietro di sé qualcosa come 3 milioni di vittime. Un altro sconquassa il Cile, un altro ancora la Turchia e l'ultimo ad aprile miete 3.000 vittime in Cina. E noi ci aggiorniamo sul graduale antropocidio leggendo notizie sull'iPad, l'ultimo ritrovato di Apple, appena lanciato sul mercato.
Negli Stati Uniti viene creata la prima forma di vita sintetica, mentre 733 vite biologiche, 32 nazionali e 29 arbitri, confluiscono in Sudafrica per la 19ª edizione della Coppa del Mondo, il primo che si gioca in pieno inverno australe dal 1978, un mondiale in cui 5 stadi si trovano sopra i 1200 metri di altitudine, il mondiale in cui le predizioni più azzeccate sono quelle di Stefano Ferrando?
O di Fabrizio Gabrielli?
No, sono quelle, viva la biodiversità, di un polpo! Polpo, Paul. Ma soprattutto la prima Coppa del Mondo che si disputa in Africa, per di più nell'Africa nera o perlomeno nel paese in cui finalmente si è raggiunta l'integrazione tra bianchi e neri. Nonostante continuino a essere i neri chiaramente più poveri, più castigati dall'epidemia e dalla polizia. I mendicanti, le prostitute, i ragazzi di strada che alle vigilia della competizione vengono nascosti per non fare brutta figura. Un manifesto perfetto, va detto, no? Per l'anno della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, samina, sangalewa, cause this is Africa. For Africa. Listen to your guy, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Il mondiale del 2010 è il mondiale del fastidio. Il pallone Jabulani, che in Zulu significa gioia, nonostante sia bello e variopinto, pieno di colori come pieno di colori è il Sudafrica, di lingue e di etnie, è soprattutto difficile da calibrare, casomai proprio come il Sudafrica, e non è che si faccia molti amici tra i giocatori. Ma protagonista assoluta sarà soprattutto... Te la ricordi, Stefano?
No, guarda.
La vuvuzela, questo strumento tipico tsuana, lingua in cui si chiama le patata. Quanto è più bello le patata di vuvuzela? Che diventerà un vero e proprio strumento di tortura, capace di sprigionare 127 decibel, tre in meno della soglia del dolore, il cui brevetto era ed è nelle mani di Neil Van Schwalvik. Casomai ti volessi segnare il nome per andartelo a cercare.
Di peggio c'erano solo quelle... in Giappone, a Tokyo, dalla finale intercontinentale.
Che si chiamavano?
E che ne so io.
Boh, glielo vogliamo chiedere. Mondiale di grandi assenti, Ballack, Beckham, Benzema e Sien, Ronaldinho e Adriano. Però è anche un mondiale di esordi, della Slovacchia e poi di incredibili ritorni, come quello della Corea del Nord, che si qualifica alle spalle dei cugini del Sud, affrontati in un derby fratricida sul campo neutro di Shanghai, perché sai, a Pyongyang l'inno sudcoreano non si può suonare. A proposito di fratellanza e fratricidi, l'Honduras si presenta con tre fratelli in rosa, si chiamano Jerry, Johnny e Wilson Palacio, mentre invece due fratelli si sfidano in una gara dei gironi, quella tra Ghana e Germania. Kevin Prince, Boateng con il Ghana, Jeremy Boateng con la Germania, uno da una parte, l'altro dall'altra.
Il Mondiale 2010 è anche quello in cui, tra l'altro non ne parliamo mai, noi, gli arbitri,
giusto.
Beh, tutti gli indizi portavano a credere che la finale sarebbe stata arbitrata da Massimo Busacca, uno dei migliori arbitri della sua generazione. Peccato che in Sudafrica-Uruguay assegni un rigore alla Celeste, espellendo il portiere sudafricano in un'azione di chiaro fuorigioco. Carlos Alberto Parreira si lamenterà e la FIFA deciderà di estrometterlo dalla competizione. Fuori Busacca, ma fuori anche il Sudafrica, primo paese ospitante eliminato al primo turno, in un girone in cui fuori resta pure la Francia, vice campione in carica, eliminazione che scatenerà una lunga crisi politica e incendierà le furie razziste, dal momento che quasi tutti i giocatori bleu ammutinati erano blu scuri. Sulla panchina dell'Argentina siede Diego Armando Maradona, al quale la federazione ha deciso di affidare le redini, stanca di sentirlo pontificare su tutto e su tutti. Durante le qualificazioni ha perso 6-1 in Bolivia e ha acciuffato un posto al mondiale solo grazie a un gol mitico, mistico, di Martin Palermo contro il Perù in un monumental avvolto dal diluvio universale. La maglia numero 10, per la prima volta in un mondiale, la indossa Lionel Messi. L'Italia campione del mondo, inserita in un girone abbordabile con Nuova Zelanda, Slovacchia e Paraguay, riesce nell'impresa di farsi eliminare dopo due pareggi e una sconfitta da perfetto psicodramma contro la Slovacchia. Sic transit gloria mundi. Anche la Spagna parte col piede sbagliato, perdendo la partita inaugurale contro chi? Certo, proprio contro la Svizzera, grazie Gelson Fernandez, salvo poi inanellare una fila di 6 vittorie consecutive in cui subirà soltanto un gol contro il Cile e che la vedrà alla fine, no spoiler, trionfare nella finale più brutta e violenta vista in un mondiale grazie a un gol segnato ai supplementari da Andrés Iniesta. Tornare a casa può essere dolce, tornare a casa però può anche essere amaro. Maradona vede affondare la sua tracotanza ai quarti di finale in un disaster class totale che porta alla disfatta contro la Germania che vince 4-0. Chi torna felice a casa invece è Cristiano Ronaldo, che all'indomani della sconfitta con la Spagna nel derby iberico si consolerà dando al mondo la notizia che sta per diventare papà.
Oh.
Anche se Irina Shayk, la sua compagna, sembra che non ne sappia nulla.
Una delle partite più mitopoietiche del mondiale sudafricano è quella che si gioca al Soccer City di Johannesburg il 2 luglio tra Uruguay e Ghana. In palio c'è un posto tra le prime quattro. Il Ghana ci è arrivato trascinandosi sulle spalle il peso di un intero continente. Pelé aveva azzardato una previsione una manciata di lustri prima. Aveva detto nel 2000 sul tetto del mondo salirà un'africana. Ora non sembra esserci occasione migliore, per quanto inverosimile, per sognare che accada proprio in Africa. Il Ghana forse non aveva le carte in regola per riuscirci, ma era comunque una squadra muscolare che era anche in grado di produrre un gioco spumeggiante e variopinto, anche grazie alla presenza di una serie di veterani feticcio: Asamoah Gyan, Kevin Prince Boateng e André Ayew. L'Uruguay, invece, per arrivare a quella serata aveva dovuto compiere un'impresa simile alla traversata di un deserto. Per qualificarsi era dovuto passare attraverso 20 sfide, più di ogni altra partecipante, fino all'ultimo testa a testa nei playoff contro Costa Rica. E anche in Sudafrica si era vista costretta a cambiare 5 città, 5 stati diversi per 5 partite diverse. Oscar Washington Tabárez aveva temprato però un gruppo che si reggeva sui principi dell'abnegazione, dell'impegno, del merito, e poi aveva risemantizzato il concetto di gara, trasformandolo da temerarietà terroristica in coinvolgimento emotivo che non necessariamente finisce per ledere l'estetica e che anzi può risultare addirittura elegante. E l'uomo di quel mondiale era Luis Suarez, che c'era arrivato un po' da oggetto misterioso, ma che poi era sbocciato come un fiore nel deserto di Atacama.
Il destino è tutto nelle mani, anzi nelle spire di Jabulani, la gioia, il pallone, e come si sa la gioia è un divaga, ma soprattutto non può essere ecumenica. Segna Muntari, pareggia Forlan e quando mancano ormai 20 secondi al termine del secondo tempo supplementare e all'altalena emozionale dei calci di rigore, il Ghana guadagna un calcio di punizione al limite dell'area, sugli sviluppi del quale irrompe come un meteorite infuocato che potrebbe causare l'estinzione dei dinosauri, delle gerarchie precostituite del calcio, Dominique Adia. Il pallone però non entra perché a deviare il corso del pallone e del destino, con una mano, c'è proprio Luis Suarez. Ma di cosa stiamo parlando quando parliamo di un fallo di mano sulla linea di porta? Di eroica immolazione o di sconsiderato cinismo? Imperdonabile il rispetto delle regole o sacrificio quasi mistico?
Beh, io direi di tutto.
E se ne parliamo, e soprattutto perché Asamoah Gyan, quel pallone, il peso della responsabilità di quel pallone, la prima africana in semifinale, non ci si può pensare, lo spara sulla traversa. Muslera si gira verso il palo, lo ringrazia, gli tira baci. Suarez esulta come chissà di essere diventato l'eroe della serata. La partita si trascina fino ai rigori e decisivo sarà quello del Loco Abreu, uno scavino irriverente pieno di lucida follia come solo quel giocatore con lo sguardo furbo e triste da gaucho avrebbe potuto calciare.
Poi che c'entra, l'Uruguay perderà la semifinale contro l'Olanda e il Ghana rimarrà cristallizzato in quel momento, quello in cui una squadra dell'Africa nera è stata un cicinino così dalle prime quattro del mondo. E la Celeste, tornando tra le grandi solo grazie alla forza di volontà e qualche dito in più, avrà finalmente, anche lei, la sua mano di Dio.
O del diavolo, casomai, che tanto poi fa lo stesso.
Esatto.
Missionaries in a foreign field. For some reason with a wound.